c'è uno, c'è da Giosa, il suo papà non si fidava di nessuno. Suo padre, un orso, un vero orso, orso mangiava frutti di bosco, rani, cirini in un sol sorso. Yurka, la sua mamma, aveva invece una gran smania, da lei prese queste indole che la portò in Germania. Lei gli insegnò che il gioco vale la candela, può entrare nei pollai ma fallo sempre con cautela. Bruno ha due anni, so che felice il suo destino, e maggio si risveglia, lascia i monti del Trentino. Valle su valle, vetta su vetta, pollaio su pollaio, il mondo nuovo è somma, l'uomo ovunque, questo è il guaio.
Eccoci qua, bentornati a una nuova puntata di Bruno Neir, la terza, e benvenuti a tutte e a tutti. E oggi abbiamo un ospite con noi.
Sì, è qua in questo studio del Centro Sociale Bruno, abbiamo Tommaso Baldo, giusto?
Tommaso Baldo è storico e attivista del Centro Sociale Bruno.
Storico virgola attivista, storico, perché pur essendo vecchio non è così vecchio da essere storico.
Ecco, allora oggi abbiamo invitato Tommaso per dare il via a una nuova rubrica all'interno del programma, una rubrica di carattere storico, e le prossime puntate saranno dedicate all'avvicinamento al 25 aprile, parlando della resistenza al nazifascismo, in particolare su quella che è stata la resistenza sul nostro territorio. E, beh, Tommaso, benvenuto, e direi di partire subito allora con il tuo contributo.
Ai proprietari dei tabacchini venne proibito di parlare tedesco con i clienti. Così gli affari dei tabacchini avvenivano per la maggior parte in silenzio. Ci si aiutava con gesti e bigliettini. A nessuno veniva in mente di parlare italiano. Dal libro di Fritz Vogler, Su Tirolo al bivio, ricordi di storia vissuta, pubblicato a Innsbruck nel 1984. Allora, durante il regime fascista, la popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige e Südtirol venne sottoposta ad una serie di divieti e vessazioni che miravano a cancellare la sua lingua e la sua cultura. Si voleva italianizzare la provincia. Per questo vennero cambiati i nomi e cognomi delle persone, i nomi dei paesi, dei luoghi e persino i nomi sulle tombe. Tutti i pubblici funzionari di lingua tedesca vennero licenziati e sostituiti con personale italiano. Venne proibito l'insegnamento del tedesco a scuola e i sacerdoti o le ex maestre che usavano insegnarlo di nascosto in quelle che erano chiamate le scuole delle catacombe, che di solito erano nelle stube, cioè nelle cantine delle case private, venivano arrestati come oppositori politici. I campi dei contadini di lingua tedesca intorno a Bolzano vennero confiscati per costruire la zona industriale della città, i quartieri residenziali italiani. Mussolini nel 1927 aveva detto che occorreva sostituire o almeno mescolare all'attuale maggioranza tedesca una maggioranza italiana, una minoranza fortissima che tolga alla regione il carattere che oggi ha e che è prevalentemente tedesco. In questo modo si crearono le due società dell'Alto Adige, Südtirol, quella di lingua tedesca, predominante nelle valli, e quella di lingua italiana, maggioritaria a Bolzano e presente nei centri urbani più importanti. Nel 1939 Hitler e Mussolini imposero alla popolazione di lingua tedesca la scelta tra il diventare cittadini tedeschi, con l'obbligo di trasferirsi nei territori del Terzo Reich, o rimanere sulla propria terra, rassegnandosi però alla perdita della propria identità. La popolazione si divise tra gli optanti, che volevano trasferirsi nel Reich, e i Dableiber, i restanti, che invece volevano restare in Alto Adige Südtirol. L'86% della popolazione, circa 200.000 persone, optò per la cittadinanza tedesca e quindi per il probabile trasferimento. I Dableiber furono una piccola minoranza e subirono pressioni e persecuzioni sia dai fascisti italiani che dai nazisti tedeschi. Uno dei loro leader, che era il già nominato Fritz Vogler, nelle sue memorie scrisse: «La propaganda per l'opzione venne organizzata nel miglior stile del ministro della propaganda del Reich, Joseph Goebbels. Quello che ci si inventava per le persone, quello che si bevevano, rasentava l'incredibile. Agli optanti venne promesso che nel Reich si sarebbero sistemati in una zona del tutto identica a quella in Alto Adige. Avrebbero ottenuto le stesse valli, con le stesse montagne. Anche le città sarebbero state le stesse. Ognuno avrebbe ricevuto esattamente la stessa casa, la stessa quantità di bestiame, lo stesso bosco. E le persone ci credevano. Se qualcuno lo sentisse oggi, scuoterebbe incredulo la testa. Ma era veramente così. I sudtirolesi non hanno capitolato davanti agli italiani. La popolazione avrebbe tenuto a testa tutte le minacce e le aggressioni. Se dall'altra parte, con un colpo preparato in una cerchia ristretta, non si fosse dato fiato alle trombe a favore del trasferimento alla popolazione. Quello che i fascisti, con tutte le loro minacce, non sarebbero mai riusciti ad ottenere, riuscirono invece a portare a termine in modo facile e veloce e radicalmente i nazisti. Il progetto dei nazisti era quello di strappare la popolazione sudtirolese altoatesina di lingua tedesca alla propria terra per inviarla a colonizzare l'Europa centrale e orientale, nelle terre e nelle case strappate alla popolazione ceca, polacca e russa. La resistenza dell'Armata Rossa e delle formazioni partigiane impedì che questo progetto potesse realizzarsi su grande scala e in realtà solo 70.000 altoatesini sudtirolesi sui 200.000 optanti si trasferirono nel Terzo Reich. La maggior parte finì per lavorare in realtà nell'industria bellica o essere arruolata nell'esercito. Quelli che vennero mandati a colonizzare i territori ad est dovettero fuggire poi da lì nel 1945. Ma tutti coloro che avevano optato per la cittadinanza tedesca, anche quelli rimasti in Alto Adige, vennero sottoposti al controllo del partito nazista e i maschi in età di leva dovettero arruolarsi nell'esercito di Hitler. L'8 settembre 1943, quando il Regno d'Italia annunciò l'armistizio con gli anglo-americani e le truppe tedesche invasero il paese, furono molti sudtirolesi altoatesini di lingua tedesca ad accoglierle come liberatrici. Del resto avevano subito 20 anni di discriminazione da parte dei fascisti italiani ed avevano acquisito la cittadinanza tedesca nel 1939, quindi era a tutti gli effetti quello che loro consideravano il loro esercito che arrivava. I nazisti non incorporarono le province di Bolzano, Trento e Belluno nella Repubblica Sociale di Mussolini, non le incorporarono, ma le definirono invece Alpenvorland, zona di operazione delle Prealpi. Quindi senza usare i fascisti italiani come intermediari, ma gestendo il potere in proprio in quelle zone. La popolazione sudtirolese altoatesina, di fatto incorporata nel Reich, venne chiamata alle armi nell'esercito tedesco, questa volta tutti, anche quelli che non avevano optato per la cittadinanza tedesca. Vennero creati in tutto 4 reggimenti di polizia formati da sudtirolesi che vennero denominati SS Polizeiregiment. Il primo ad essere formato fu il Polizeiregiment Bozen. Il primo e il secondo battaglione del reggimento vennero impiegati nella repressione contro i partigiani in Istria e nel Bellunese, dove si resero colpevoli di crimini e massacri contro la popolazione civile. Il terzo venne inviato a Roma, dove il 23 marzo 1944 venne colpito dall'attacco dei GAP in via Rasella, che uccise 33 militari. Quella sera stessa i nazisti, temendo l'insurrezione di tutta la città, ordinarono l'eccidio delle fosse ardeatine in cui vennero uccisi 335 antifascisti ed ebrei. Gli uomini del Bozen rifiutarono però di prendere parte a quel massacro, come avrebbero voluto i loro comandi, dicendo che loro erano cattolici e rifiutavano di uccidere centinaia di prigionieri a sangue freddo. Naturalmente questo non significa che quelli del Bozen fossero dei poveri anziani riservisti, come ha sostenuto poi tutta la pubblicistica neofascista. Erano un reparto perfettamente armato e addestrato per la controguerriglia. L'attacco dei GAP fu un'azione militare, il cui valore venne riconosciuto pubblicamente dai comandi alleati e comportò la fine dei bombardamenti anglo-americani su Roma. Ma occorre ricordare chi, tra i militari sudtirolesi, rifiutò di prendere parte all'eccidio delle fosse ardeatine, dimostrando che si poteva rifiutarsi di eseguire ordini disumani. Di un atto di disubbidienza ancora più clamoroso furono protagonisti gli uomini inquadrati in un alto polizeiregiment formato da altoatesini sudtirolesi di lingua tedesca, il Brixen. Nel febbraio 1945 rifiutarono in massa di giurare fedeltà a Hitler e per questo vennero deliberatamente mandati al macello contro l'Armata Rossa, finendo quasi completamente annientati. Furono in tutto 25 gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano che vennero giustiziati o morirono nei lager nazisti. Il caso più emblematico è quello di Josef Mayr-Nusser, un impiegato di Bolzano, dirigente dell'Azione Cattolica. Venne chiamato alle armi nel settembre 1944 e inquadrato in un reparto di SS, non un Polizeiregiment, che erano SS per modo di dire, di SS vere, diciamo tra virgolette. Ma quando gli chiesero di prestare giuramento a Hitler, rifiutò perché disse che la cosa contraddiceva la sua fede religiosa. Nel 1946 un suo commilitone, Hans Karl Neuhauser, scrisse una lettera alla moglie di Mayr-Nusser, Hildegard, ricordando gli ultimi istanti prima che suo marito prendesse la decisione. Sono andato da lui nella sua branda e gli ho detto: non credo che il Signore ci chieda questo. Al che lui rispose: non sono del tutto sicuro di riportare testualmente. Se mai nessuno trova il coraggio di dire loro che non è d'accordo con le loro idee nazionalsocialiste, le cose non cambieranno mai. Mi disse anche che era ben consapevole del fatto che questo gli sarebbe costato la libertà, forse anche la vita, ma che ciò non l'avrebbe indotto ad agire diversamente. Imprigionato ad Danzica, Meyer Nusser venne poi inviato nel lager di Dachau, dove morì di fame il 24 febbraio 1945. In una delle sue lettere alla moglie aveva scritto: «I miei superiori hanno mostrato chiaramente di rifiutare e odiare quanto per noi cattolici vi è di sacro e intangibile. Prega per me, Hildegard, affinché nell'ora della prova io agisca senza timori e esitazioni, secondo i dettami di Dio e della mia coscienza». Ecco, tutte queste testimonianze, le lettere, sono nel libro Non giuro a questo Führer, a cura di Reinhard Hiblacher. Tra la popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige ci fu anche chi disertò invece, portando con sé le proprie armi e decise di usarle per difendere la propria vita e la propria libertà contro i nazisti che lo braccavano. In Val Passiria, alcune decine di disertori e renitenti formarono una vera e propria banda partigiana legata all'Andreashofer Bund, l'organizzazione clandestina della resistenza sudtirolese, che prendeva il nome da Andreashofer, l'eroe locale che agli inizi dell'Ottocento aveva combattuto contro l'invasione napoleonica del Tirolo. Questi partigiani di lingua tedesca non solo accolsero a fucilate e raffiche di mitra gli uomini della gendarmeria e dell'SS che davano loro la caccia nei boschi, ma passarono anche al contrattacco con furti, incendi e agguati ai danni dei più noti nazisti del posto. Il capo riconosciuto di questa banda era Karl Guffler. A lui Carlo Romeo ha dedicato il libro sulle tracce di Karl Guffler, il bandito. Nel 1939 Guffler aveva optato per la cittadinanza tedesca. Quindi per questo era stato arruolato e spedito sul fronte russo, dove venne anche decorato. Nel 1943, a 24 anni, decise di disertare dall'esercito di Hitler e si diede alla macchia a casa sua in Val Passiria, diventando un modello per tutti quelli che non volevano uccidere e morire per il Führer. Catturato, venne torturato dai nazisti locali e poi spedito di nuovo al fronte in Ungheria, in un battaglione punitivo destinato a farsi massacrare. Ma riuscì ancora una volta a disertare e a trovare in Val Passiria. Ormai erano diversi disertori come lui e tutti avevano voglia di regolare i conti con i compaesani nazisti che li avevano denunciati e braccati. Sul finire della guerra, o nei giorni immediatamente successivi, si fecero giustizia mandandone alcuni sottoterra. In Alto Adige Südtirol, già pochi mesi dopo la fine del conflitto, erano risorti nazionalismi contrapposti. La popolazione di lingua tedesca chiedeva di essere annessa all'Austria. Quella italiana voleva invece mantenere il confine al Brennero. Nel giro di un anno prevalsero gli interessi dello Stato italiano appoggiati dalle grandi potenze. Le due resistenze dell'Alto Adige e Südtirol, quella di lingua italiana e quella di lingua tedesca, anziché dialogare preferirono contrapporsi. Così fascisti e nazisti poterono riciclarsi come patrioti, tra virgolette, delle due parti. Ad essere messi ai margini furono proprio i disertori e i ribelli che avevano ascoltato la propria coscienza o la propria sete di libertà piuttosto che la fedeltà al proprio gruppo etnico. Incapaci di reinserirsi nella vita civile, Karl Guffler morì ucciso dai carabinieri nel 1947 mentre tentava una rapina. Sul registro dei defunti, alla voce professione, il parroco del suo paese scrisse: Partisan.
Noi siamo nati chissà quando, chissà dove, allevati dalla pubblica carità, senza padre, senza madre, senza un nome, noi viviamo come gli uccelli in libertà. Figli di nessuno, per i boschi noi viviamo, ci disprezza ognuno, perché lasceri noi siamo, ma se c'è qualcuno che ci sappia conquistare e comandare, figli di nessuno, anche a digiuno sappiamo sperare.
Noi viviamo sulle alte vette d'alti cigli, aquilotti ci facciamo comandare. Il nemico dai confini scacceremo, poi vivremo come gli uccelli in libertà. Figli di nessuno, per i boschi noi viviamo, ci disprezza ognuno, perché laceri noi siamo. Ma se c'è qualcuno che ci sappia conquistare e comandare, figli di nessuno, anche a digiuno sappiamo sparare. Figli di nessuno, anche a digiuno sappiamo sparare.
Bene, questo era il contributo di Tommaso su un pezzo di storia di resistenza al nazifascismo sul nostro territorio. E niente, io passerei direttamente al prossimo argomento. A questo punto passo la palla a Nick che ce la introduce.
Sì, adesso parleremo di migranti, perché dal 3 di gennaio all'8, come Centro Sociale Bruno, abbiamo partecipato in delegazione a una campagna, una campagna chiamata Lesbos Calling, lanciata da Melting Pot, che aveva come compito, come obiettivo, quello di andare sull'isola greca, appunto di Lesbo, che è la più vicina alla Turchia, e visitare e portare sostegno al campo di Moria. Il campo di Moria è il campo principale dell'isola e ospita, tra virgolette, al momento più di 21.000 persone. È il più grande campo profughi in Europa ed è il biglietto da visita che l'Europa fornisce ai migranti quando arrivano. È un campo che non è minimamente attrezzato per gestire l'incombenza delle persone. E il campo era pensato per 3.000 persone e adesso appunto sono 7 volte tanto. Noi abbiamo fatto un'intervista anche ad altri del centro sociale che sono venuti in viaggio e ai primi di gennaio, e direi di lanciarla.
Bene, benvenuti a una nuova intervista di Bruno Neir. Oggi parleremo di migranti perché i primi di gennaio, dal 3 all'8 di gennaio, siamo stati sull'isola di Lesbos per una campagna chiamata Lesbos Calling di Melting Pot. Questa campagna si prefiggeva lo scopo di vedere l'isola a fianco alla Turchia, dove principalmente sbarcano i migranti per cercare di entrare in Europa. L'altro punto fermo della campagna era fare una ricognizione del campo e dare un supporto alle donne presenti nel campo, ma questo lo vedremo dopo. Alberto, ci vuoi raccontare un po' che cos'è questa campagna e perché è importante andare sulle isole, andare sulle rotte balcaniche, un po' vedere che cos'è il percorso che fa un migrante?
Sì, allora noi abbiamo scelto di fare questo viaggio e di dar vita a questa campagna proprio per capire realmente quali sono le esigenze di questi migranti, quali sono le sofferenze che ogni giorno si trovano a dover affrontare quando decidono di lasciare le proprie terre per scappare da guerre, miserie e situazioni economiche che sono assolutamente terribili per loro e per le loro famiglie, e capire appunto quali sono le situazioni sulla rotta balcanica, e quindi si parla di Bosnia, Serbia e Croazia, e dopo questo viaggio qual è la situazione sull'isola di Lesbo. L'isola di Lesbo è un'isola dove risiedono più o meno 90.000 abitanti, e dove è presente un campo profughi, che è il campo profughi più grande d'Europa. In questo momento trattiene circa 21.000 migranti, e per questo è un po' considerato la valvola per entrare in Europa, l'unica possibilità che questi migranti hanno per arrivare sulle coste greche e tentare di arrivare in una terra che Loro pensano che sia la loro salvezza, ma che in realtà è semplicemente un'altra tomba, è semplicemente un altro lager che si trovano a dover affrontare lungo questa tratta che è per loro devastante. In particolare arrivano a Lesvo dopo un viaggio per mare di circa 4 km, un viaggio che compiono attraverso per mezzo di gommoni e motoscafi che gli vengono forniti in cambio di grosse somme di denaro da parte di trafficanti che stanno in territorio turco. E arrivano su quest'isola dove fanno richiesta di asilo e gli viene fornito un ticket per un primo incontro e una prima intervista con la commissione che poi deciderà se loro sono idonei o meno a fare la richiesta di asilo. E però di fatto questi incontri gli vengono fissati dopo mesi, addirittura anni, quindi questi migranti si trovano a dover affrontare una situazione di vita quotidiana all'interno di un campo e si devono arrangiare con i pochi soldi che gli vengono forniti. E in particolare questa pratica viene utilizzata appunto per regolare i flussi migratori e i flussi che arrivano in Europa, e attraverso questa per esempio l'Unione Europea decide se far entrare le persone o meno, perché per esempio nell'ultimo periodo sull'isola di Lesbo sono arrivate circa 6.000 persone e a queste persone l'incontro è stato fissato immediatamente, cioè circa dopo un mese, e questo proprio sta a significare che evidentemente lo Stato greco in particolare non riesce più a gestire questa situazione e quindi cerca di velocizzare il più possibile le pratiche di respingimento di queste persone. In particolare dopo la prima intervista la commissione valuta quello che è stato raccolto appunto in questa intervista e i dati che riescono a recuperare di queste persone di quando stavano nei paesi da cui provengono. E in seguito ci sarà la decisione se appunto il migrante può entrare in territorio restare in territorio europeo oppure se ne deve andare. E spesso però questa comunicazione non viene data ai migranti, che continuano ignari di questo fatto a vivere sull'isola di Lesbo aspettando un futuro che è assolutamente incerto. E di fatto ogni 5-6 mesi avvengono dei rastrellamenti da parte della polizia greca all'interno del campo, il campo viene completamente accerchiato e tutte le persone non ritenute idonee a restare sul territorio europeo vengono rinchiuse in una piccola sezione del campo che è ancora più recintata di quella normale e per poi essere di fatto rimpatriate. Vengono rinchiuse in questa struttura dove spesso ci sono abusi, spesso gli viene rubato tutto quel poco che hanno quando arrivano e non sono nuovi i suicidi o comunque atti estremi di autolesionismo all'interno di queste strutture, perché appunto i migranti si trovano a dover affrontare una quotidianità all'interno di un lager che noi non ci possiamo neanche immaginare. Per questo noi siamo andati su quest'isola, per questo abbiamo deciso di come melting pot di fare questo viaggio per cercare di raccogliere più materiale possibile e riportare in Europa, riportare nel cosiddetto mondo civilizzato quelle che sono le vere condizioni in cui versano queste persone.
Tu non sei stato solo a Lesbos, giusto? Sei stato anche sulla rotta balcanica. Ce ne puoi parlare?
Certo, abbiamo fatto con un po' di compagni questo viaggio di ricognizione in alcune città della Bosnia, in particolare del nord della Bosnia. Siamo stati a Velika, siamo stati a Vučjak, a Bihać. E sono alcune città che ospitano dei campi profughi, anche lì molto estesi, seppur non neanche anche paragonabili a quelle di quello che abbiamo visto a Lesbo. E la situazione lì però è un po' diversa rispetto a Lesbo, perché quello comunque è un confine fisico, è un confine dove certo la polizia croata ammazza di botte la gente, gli ruba i vestiti, gli ruba il telefono, gli spacca tutto quello che possono portarsi dietro, però bene o male dopo circa 5 mesi le persone riescono a passare il confine. E sull'isola di Lesbo invece la situazione è completamente diversa, appunto proprio per le condizioni, per il dato fisico, diciamo. È un'isola e quindi di fatto una prigione a cielo aperto, perché un migrante non può scappare, non è pensabile farsi a nuoto 4 km di mare per ritornare in Turchia, e non è assolutamente pensabile di cercare di raggiungere le altre isole o la Grecia dall'altra parte. Quindi in Bosnia abbiamo visto una situazione che per alcuni versi è più estrema dal punto di vista degli abusi, delle violenze che questi migranti subiscono nei territori di confine. Ricordiamo che la polizia croata comunque ha iniziato a sparare sulle persone che provano a oltrepassare questi confini, e troviamo una situazione simile dal punto di vista dei passeur, quindi delle persone che lavorano per delle mafie che di fatto pagano la polizia per far passare questi migranti, in quanto un migrante è costretto a pagare circa 1200 euro per passare il confine, anche se non ha la certezza che poi il passeur di fatto gli farà oltrepassare il confine, anche se non ha la certezza che poi il passeur di fatto gli farà oltrepassare il confine. E quindi le situazioni che abbiamo trovato lì sono comunque un po' diverse, perché i migranti all'interno dei campi non restano molto, e ogni giorno ci sono centinaia e centinaia di persone che con zaino in spalla partono alla volta del confine e tentano decine e decine di volte di oltrepassarlo.
Il campo di Moria, che è il campo dove in teoria dovevano essere ospitati questi migranti appena sbarcavano sulle coste greche, è fatto per ospitare circa 3.000 persone. E è un campo recintato con il filo spinato e sorvegliato dalla polizia, e appunto tenendo solo 3.000 persone non può far fronte minimamente al fabbisogno di 21.000 persone, che 7 volte tante, che si trovano a circondare il campo, accampati alla meno peggio, accampati in tende, si costruiscono delle baracche e cercano di riscaldarsi tramite gli ulivi che ci sono su tutta la collina. E quindi sradicandoli e dandogli fuoco, perché dentro al campo non c'è la possibilità di avere acqua calda, non c'è la possibilità di avere acqua in generale ed elettricità. Questo crea non pochi problemi rispetto alla questione igienica e anche semplicemente nelle questioni di routine, tipo mangiare, lavarsi i vestiti, semplicemente anche solo andare in bagno crea grossi problemi. Un altro dei grossi problemi che c'è dentro il campo è la presenza di minori. Ci sono una marea, ma proprio abbiamo visto passeggiando dentro il campo, una marea di bambini, a volte da soli, che sono arrivati qua senza nessun accompagnatore e che non hanno diritti, non sono minimamente supportati. Questi ragazzi, questi minorenni, minori non accompagnati, e non hanno la possibilità di avere il pocket money, quei 90 euro mensili che lo Stato greco dà, cercando di dare un minimo di sostegno, che però non serve quasi a niente, alle famiglie, a ogni adulto arrivato sull'isola, e quindi sono costretti a vivere la loro vita in perenne attesa, in coda, in coda per mangiare, in coda per andare a farsi visitare, in coda tutti i giorni. E non siamo stati solo però a Moria, nella parte sud dell'isola. Siamo andati a incontrare altre ONG sull'isola, che sono più di 90, e in particolare al nord dell'isola, dove sbarcano i migranti, e abbiamo visto una situazione di cui adesso Stella ci parlerà.
Sì, appunto, come è stato detto, nell'isola lavorano più di 90 ONG da tutta Europa, ma anche da tutto il mondo. Sostanzialmente il loro obiettivo è dare una dignità umana alla gente nel campo, ma soprattutto dare supporto a chi sta cercando di arrivare nell'isola scappando da guerra, scappando da una condizione invivibile. Infatti, appunto, come è stato detto, a nord, dove è presente il tratto più breve di mare tra la Turchia e l'isola, arrivano gli sbarchi. Qua Lighthouse Relief, che è una ONG con cui tra l'altro abbiamo fatto anche un lavoro di condivisione dei nostri obiettivi, delle nostre azioni, fa un lavoro di ricognizione delle coste, cercando di trovare, di inquadrare tutte le navi che arrivano, vedere se hanno problemi, andare a fornire assistenza di primo soccorso e anche assistenza medica in caso. Inoltre siamo andati a perlustrare queste spiagge dove arrivano gli sbarchi e abbiamo trovato tutti i resti di questi eventi, da gommoni interi lasciati lì a salvagenti, a pezzi di vestiti, di plastica, e quindi insomma tutti oggetti utilizzati da persone in fuga. Nel resto dell'isola comunque, come è stato detto, lavorano tantissime altre ONG che coprono tutto lo spettro possibile, ma sono anche molto specializzate perché i problemi sono tanti e non si riescono a coprire tutti. Per esempio troviamo Hope Project, che gestisce sostanzialmente una warehouse, ovvero un magazzino dove le persone che risiedono nel campo possono accedere per ricevere vestiti, per anche entrare in un'area di svago dove poter eseguire, dove poter dare sfogo alla propria creatività, ma semplicemente fare azioni umane, che siano dipingere, che siano suonare uno strumento. Abbiamo anche One Happy Family, dove abbiamo intervistato una psicologa che si occupa di problemi socio-psicologici nel campo, come problemi di tossicodipendenza o comunque tentati suicidi. La questione è abbastanza grave perché nell'isola non sono presenti delle terapie specializzate per i rifugiati, ma ci sono solo delle terapie in greco per i residenti, tra l'altro terapie di gruppo, quindi è molto difficile accedervi per chi non conosce la lingua.
All'interno del campo i problemi sono tanti e uno dei maggiori che abbiamo riscontrato, che è uno dei problemi che appunto i compagni che sono scesi nei primi viaggi di ricognizione ancora prima dell'inizio dell'inverno, è quello della gestione del ciclo mestruale, che nelle situazioni, nelle condizioni igienico-sanitarie in cui versano queste persone, non è assolutamente scontato. E ricordiamo che le donne sono circa il 40% della popolazione del campo, e appunto gestire questo tipo di problemi all'interno di un campo in cui il lavaggio dei vestiti e del proprio corpo non è assolutamente garantito regolarmente è molto difficile per loro. Per questo abbiamo fatto una raccolta fondi comprando materiali igienico come sapone, assorbenti e quant'altro per dare una mano a queste ragazze che si trovano ad affrontare questi problemi all'interno del campo. E in quei giorni abbiamo usato anche questi kit proprio per entrare in contatto con le persone che all'interno del campo ci vivono regolarmente e per parlare con noi, per farci raccontare i loro problemi e ciò che ogni giorno si trovano ad affrontare. Non siamo però riusciti a distribuire tutti i kit all'interno del campo e ciò che rimaneva di quello che abbiamo portato a Lesbo l'abbiamo dato a un'associazione che si chiama Back in Bathhouse, che ha uno spazio vicino al campo, uno spazio in cui ha allestito delle docce, ha allestito un'area sicura, diciamo, per le donne e per i loro bambini più piccoli, un'area in cui queste donne possano passare del tempo per loro e per i loro figli, per potersi rilassare e poter staccare un attimo da quello che è la vita quotidiana orribile che si trovano ad affrontare all'interno del campo.
Bene Tommaso, questa era l'intervista che abbiamo fatto appunto l'altro giorno con i compagni che sono stati a Lesvos. Voglio farti una domanda, visto che sei nostro ospite, giustamente ti aspettano anche le domande. Allora, il campo di Moria è proprio alle porte dell'Europa. Che cosa ci rappresenta questo campo, l'isola di Lesbos, questa prigione geografica per i migranti in questo periodo storico?
Allora, rappresenta il proseguire di una contraddizione di fondo della cultura, della politica, della società europea che ci portiamo avanti dai tempi della Rivoluzione Francese e che non solo non siamo riusciti a risolverla, ma l'abbiamo esportata nel resto del mondo. Ovvero la Rivoluzione Francese ha tra i suoi primi atti la stesura dei cosiddetti diritti dell'uomo e del cittadino. Perché si chiamano diritti dell'uomo e del cittadino? Non potevano chiamarli diritti dell'uomo e basta o diritti del cittadino e basta. No, perché i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino sono diversi. Ovvero prima c'era la società feudale, quindi non si pensava che tutte le persone fossero uguali. Dalla Rivoluzione Francese, almeno per quanto riguarda i maschi adulti, si inizia a dire che sono tutti uguali. E ci sono, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ci sono i primi due punti, quello in cui si dice che tutti gli esseri umani, che tutti gli uomini nascono uguali, che hanno determinati diritti tra cui la libertà, la proprietà, la resistenza all'oppressione, e questi sono i due diritti dell'uomo sanciti da questa dichiarazione, che sono bellissimi ma teorici. Perché poi i diritti del cittadino invece sono quelli effettivi, perché poi all'articolo 3 si dice la sovranità appartiene alla nazione, nessun corpo individuo può esercitarla senza il consenso della nazione. Quindi siccome, come dice uno scrittore di fantascienza americano, Robert Heinlein, che diritti ha un uomo che sta affogando da solo in mezzo al mare? E quindi tu per essere depositario di diritti devi avere una comunità politica che ti consente di usufruire di questi diritti, di diritti o di doveri. In sostanza, i diritti dell'uomo sono bellissimi, ma dal 1789 sono completamente teorici, mentre i diritti effettivi, che possono essere effettivamente goduti, non sempre, ma è più facile goderli, sono i diritti del cittadino. E questa contraddizione è quella su cui la politica europea si è in fondo, come dire, incartata, non da oggi, ma appunto dalla Rivoluzione Francese in poi. Perché i diritti del cittadino esistono perché ci sono i diritti dell'uomo, altrimenti staresti ancora con il re per volontà assoluta, per volontà divina, oppure ci sarebbero i totalitarismi che ti dicono chiaramente che sì, i diritti dell'uomo non contano niente, quindi anche i tuoi diritti come singolo non contano niente. Quindi per esistere i diritti del cittadino hanno bisogno dei diritti dell'uomo. Ma poi, in nome della volontà dei cittadini, i diritti dell'uomo dei non cittadini vengono calpestati, che è quello che succede a Moria. Quelli non sono cittadini e quindi, sì, da un lato facciamo finta, gli diamo il pocket money, ma solo se sei maggiorenne, quindi chi ne ha più bisogno, cioè i minorenni, è escluso da questa cosa. Facciamo finta di riconoscere i diritti dell'uomo, c'è la commissione, poi in realtà sappiamo che è stata rimpatriata gente in posti come l'Afghanistan. C'è stato un ministro degli interni tedesco, non un ex ministro degli interni italiano, che era troppo facile trovare sue dichiarazioni disumane, ma un ministro degli interni tedesco che ha detto: ho festeggiato il mio compleanno rimpatriando 70 afghani. Uno di questi è arrivato all'aeroporto di Kabul e si è impiccato. Quindi a questi facciamo finta di riconoscere i diritti dell'uomo. In realtà, siccome la volontà democraticamente espressa, per carità, in libere elezioni dai cittadini è che non li vuole intorno, in nome dei diritti dei cittadini calpestiamo i diritti dell'uomo. E questa è una contraddizione. Ora, naturalmente siamo, i termini che vengono in mente a noi, penso le parole dei compagni e delle compagne, lì sono rastrellamento, lager, filo spinato, ci rimanda a un immaginario. Ecco, naturalmente non siamo a quel livello lì, per arrivare al livello della invece nazista, bisogna invece che ci sia una compiuta teorizzazione in cui si dice che la vita dei non cittadini, degli esclusi alla nazione, non conta niente, che può essere calpestata, o addirittura dire che la nazione si fonda su basi razziali, tra virgolette, o religiose. Questo è quello che è accaduto con il nazismo. Finora la liberal democrazia europea in qualche modo è riuscita a reggere, e naturalmente non dobbiamo sottovalutare questa cosa, intendiamoci, perché io ho sempre presente quello che diceva, insomma, io trovo che la descrizione migliore di che cos'è il fascismo l'ha fatta in realtà uno scrittore antifascista cattolico francese, Mauriac, quando in Vita di Gesù scrive: il demonio si nasconde attraverso si nasconde dietro gli idoli, si fa adorare attraverso gli idoli. Ecco, io penso che il fascismo sia questo, sia il male, un male ontologico che è calpestare gli esseri umani, che si fa adorare delle persone attraverso parole come nazione, patria, stato, i nostri, prima noi, eccetera. Ecco, quindi c'è sempre una differenza che dobbiamo ricordare tra fascismo e liberal democrazia. Però la liberal democrazia, incartandosi in questa contraddizione tra i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino, apre il fianco poi alla vittoria del fascismo. Perché, voglio dire, un nazista che disprezza la liberal democrazia, che vorrebbe distruggerla, è un cittadino e bisogna tener conto della sua opinione, e magari una persona che scappa da un paese in guerra, da un paese dove c'è la dittatura e vorrebbe vivere in un paese democratico, no, e rimane a Moria. E quindi questa è una contraddizione irrisolta della liberal democrazia su cui bisogna lavorare, su cui che dobbiamo far notare, perché la liberal democrazia rischia in tutto il mondo e rischia anche in Europa. E per questo occorre non disprezzarla, ma capire che questa forma politica va da un lato innovata, dall'altro rivoluzionata attraverso un movimento reale che porti a costruire quella che Marx chiamava la forma politica finalmente scoperta, entro cui la classe lavoratrice può svolgere la sua emancipazione. Lui la identificava invece con la democrazia radicale della Comune di Parigi.
Beh, giustamente tu dici che non siamo ai livelli del nazismo perché ancora non è una regola scritta quello che i non cittadini, quindi in questo caso i migranti, debbano essere repressi e limitati. Però quello che vediamo è che effettivamente c'è una regola non scritta, ovvero nel campo di Moria i migranti vengono subiti a soprusi da parte della polizia. Più di volte sono state riportate violenze, aggressioni da parte della polizia, dove addirittura entrava nelle tende e, oltre a rompere le ossa del migrante che magari si era attaccato alla corrente perché doveva riscaldarsi, doveva trovare un modo per pulire i vestiti, per farsi da mangiare, e la polizia non solo gli rompeva le ossa, gli distruggeva quello che aveva, ma gli portava via i soldi o quel poco che era riuscito a portarsi via. E non allo stesso modo, però comunque delle violenze ci sono anche qua in Italia, le vediamo nei CPR. E questo come lo vedi?
Beh, i CPR, esattamente come il campo di Moria, sono una cosa che ci segnala questa profonda contraddizione tra diritti dell'uomo proclamati e fascismo strisciante nella pratica, o anche non troppo strisciante, perché un CPR è sostanzialmente una prigione dove vieni chiuso ma senza mai subire un processo, semplicemente perché sei irregolarmente presente sul territorio di uno Stato. Quindi anche questo è una bella contraddizione con quelli che dovrebbero essere i principi liberali. Anzi, non hai neanche quelle garanzie che ha un detenuto in carcere, non hai il garante dei detenuti nei CPR, ad esempio. Questo a me rimanda alle parole di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi era deputato dei Trentini, cattolico, al Parlamento di Vienna, e sostanzialmente durante la Prima Guerra Mondiale si occupava di assistenza ai profughi trentini. Il Trentino era campo di battaglia, i trentini erano diventati profughi. E in sostanza disse che questi profughi erano trattati dalle autorità imperiali dello Stato di cui erano cittadini, ben inteso, erano trattati dalle autorità imperiali non come cittadini dotati di diritti, ma come oggetti di cui lo Stato poteva disporre, poteva spostare a piacimento, gestendo i loro corpi, insomma, come oggetti. Ecco, queste parole di De Gasperi, vedere che si trattano allo stesso modo i profughi, i cosiddetti stranieri presenti nell'Unione Europea, mi dà i brividi dietro la schiena, perché da questi atteggiamenti, da queste pratiche che ci furono durante la Grande Guerra, spazzarono via le forme di governo liberali che c'erano in Europa e aprirono invece la strada ai totalitarismi nel giro del ventennio successivo. Quindi è di nuovo una contraddizione profondissima all'interno delle liberaldemocrazie, su cui si dovrebbero interrogare tutti i democratici, tutti coloro che hanno a cuore la propria libertà, e in sostanza capire che questa forma di Stato, la liberaldemocrazia, è all'interno di una contraddizione che è probabilmente irrisolvibile, e bisogna pensare a nuove comunità politiche che, certo, io non credo in rivolgimenti dalla sera alla mattina, ma credo in un graduale processo di trasformazione della società, arrivando a costruire una nuova comunità politica, perché chiaramente le persone hanno dei diritti se fanno parte di una comunità politica, non esistono i diritti dell'uomo da solo in mezzo al mare, si hanno dei diritti soltanto in rapporto con gli altri, ma bisogna creare una comunità politica che sia in grado di farsi carico delle persone, di aiutare a costruire una nuova società, di farsi carico delle emergenze del presente, la catastrofe ambientale, le migrazioni di massa, perché se invece la nazione diventa un ente quasi divino, e cito quello che dovrebbe essere il fondamento teorico dell'Unione Europea, che è il manifesto di Ventotene, di Spinelli, Rossi e Colorni, lo scrissero a Ventotene, fecero appunto questa critica alla nazione che si pretendeva un ente quasi divino e in realtà schiacciava i popoli europei. Ecco, bisognerebbe partire innanzitutto dall'idea che lo Stato dovrebbe essere un ente funzionale che serve alla vita delle persone e non alla tutela di un'etnia, di una pretesa tradizione che non si sa bene cosa sia, o di una religione, ma che è invece qualcosa che serve alle persone da dovunque vengano, che quello che conta non è da dove vieni ma dove vuoi andare, e quindi i valori che si vogliono utilizzare, su cui ci si vuole basare per costruire insieme il futuro.
Direi che la frase di De Gasperi è molto significativa, nel senso, anche noi spesso ci dimentichiamo che stiamo parlando di persone e non di numeri quando parliamo di 21.000 migranti. Se non l'hai visto, se non sei stato lì, può fare un certo senso, però effettivamente stiamo parlando di persone abbandonate a se stesse. Ora io vorrei lasciarvi con una canzone dei Ministri e dopo cambiamo argomento.
Idioti, tifosi della fine, rovina del buonsenso, gramigna dei balconi, squalida cortile, il sogno dichiarato di restare in pochi. Idioti, che non sapete più dormire, battete sul soffitto, non sapete ridere, avete il cuore intatto. Volete vivere male, volete vivere troppo.
Thank you.
Eccoci, bentornati in studio e sta quasi per finire il nostro tempo a disposizione, ma prima di salutarci parliamo di un appuntamento importantissimo che ormai si tiene da 6 anni, questo sarà il settimo anno.
Questo sarà il settimo, mi raccomando.
Sarà il settimo, sì, che è Oltre Economia Festival, il festival che come centro sociale insieme ad altre realtà, associazioni cittadine promuoviamo e organizziamo al Parco Santa Chiara, ancora per quest'anno fortunatamente ancora al Parco Santa Chiara, e il festival alla sua 7ª edizione dal 28 maggio al 2 giugno. Durante il festival saranno presenti stand e banchetti, ma soprattutto il festival è un'occasione per dare un palco ad esperti per parlare di attualità. Quindi in questa edizione di Oltre Economia ci sarà spazio per parlare di economie trasformative, ci sarà spazio per un altro grande tema che è tornato purtroppo alla ribalta quest'anno, che è il tema della guerra, prima con l'invasione della Turchia nella Siria del Nord, poi con quello che stiamo vedendo delle tensioni americane e iraniane. E per cui un tema che sicuramente sta tornando purtroppo alle cronache mondiali.
Sì, quindi appunto i temi sono questi più o meno. Se volete rimanere aggiornati, se volete avere più informazioni, potete andare sul sito oltreeconomia.info, lì ci saranno tutte le informazioni e man mano che avremo ospiti, programmi, eccetera, sapremo dirvi di più, troverete tutto quanto là sopra.
Bene, a questo punto parliamo dei prossimi appuntamenti per il prossimo mese qui al Bruno.
Il mese di febbraio si aspetta,
per il mese di febbraio,
veramente lungo, e iniziamo con una super data, giusto?
Iniziamo con una super data, tornano gli Steel Wheels ospiti, a cui abbiamo fatto l'intervista, anzi la prima intervista di Bruno Nero è stata proprio agli Steel Wheels, e tornano con una super serata, Unity Underground, e questa serata non saranno solo loro a suonare, ci sarà anche una crew locale trentina, che è Black Tile Gang, che fa grime, dubstep, drum and bass, e due artisti da fuori regione, White Blue, Yodaman, e con insieme a Think D, che sono DJ e cantante.
Il nostro parco sarà super affollato, speriamo anche di vedere la platea super affollata, pronti a ballare, pronti a divertirsi fino alle 4 la mattina, giusto?
Fino alle 4, ma una cosa importantissima di questa serata sarà l'apertura molto presto, perché non apriremo direttamente per far ballare la gente, ma ci sarà un momento un po' più informale dove poter anche incontrare gli artisti, fare due chiacchiere, e apriremo alle 7:30 con buffet a cura della Biosteria La Cuoca Rossa, il progetto della cucina qui al centro sociale, e in questo momento ci sarà anche occasione per portare il vinile della nonna e provare insieme agli Steel Wheels come si mixa un vinile, come si usa un vinile.
Ah, allora devo spolverare la mia collezione.
Assolutamente, anch'io ho alcune chicchette della nonna da portare.
E dopo ci esibiremo anche noi con gli Steel Wheels sul palco, tanto ormai sono sempre qua, quindi sono di casa e potremo divertirci anche noi con loro.
Bene, andiamo avanti. Sabato 8 febbraio avremo serata Drum and Bass, e appuntamento mensile della Drum and Bass Underground Trentina. Invece venerdì 14 avremo il Poetry Slam. Che cos'è il Poetry Slam, Nick? Ci dici qualcosa?
Beh, il Poetry Slam ormai sta prendendo piede in questa città, è da qualche anno che viene fatto. È una gara di poesie. Ora, detta così sembra un po' strana, ma in realtà è davvero avvincente e accattivante. Ci si alterna sul palco, si portano le proprie poesie, c'è chi si ha un sottofondo musicale e altro. E ci sono dei giudici che sono incorruttibili assolutamente, che daranno un voto alle vostre poesie, e poi comunque si fa aperitivo tutti assieme, voglio dire, è una bella serata, l'abbiamo già fatta qualche mese fa, giusto?
Il compleanno del Bruno era.
Ah, il compleanno del Bruno, giusto?
Esatto.
La mia memoria ormai sta perdendo potenza e devo dire che è stata molto apprezzata. Noi apprezziamo i ragazzi che lo organizzano, sono nostri amici, quindi li invitiamo più che volentieri.
Bene, invece il giorno dopo, sabato 15 febbraio, Trento Reggae Party numero 9, no, la nuova, la numero 9 del Reggae Party a Trento, con ospite Mad Kid. Invece sabato successivo andiamo al 22, che qualcuno magari avrà già capito che è il sabato di Carnevale, e quindi Carnevale qua per noi significa uguale trash, super trash di Carnevale.
Non era Ogni Scherzo Vale?
Ogni Scherzo Vale, ma sarà anche una trash un po' seria, nel senso che è organizzato insieme ad Arciga e Giovani di Trento, che verranno con un loro banchetto informativo, ed è importante anche per valorizzare attraverso una socialità che può essere quella del sabato sera ballando insieme, facendo delle chiacchiere insieme, valorizzare il percorso che stanno facendo in merito ai diritti LGBTQ+. E l'ultimo sabato del mese invece avremo un live bendati sui dirupi.
Molto bene.
Molto bene. Detto questo, ricordiamo invece gli appuntamenti fissi, settimanali. Abbiamo il giovedì alle 18.30 a Scuola d'Italiano, insieme allo Sportello Legale. Il venerdì invece alle 17.30 l'apertura settimanale della ciclofficina per riparare biciclette e fare due chiacchiere insieme. E sempre il venerdì alle 19 la seconda lezione settimanale della Scuola d'Italiano. Il cinema questo mese dovrebbe riprendere una nuova rassegna, però attualmente non abbiamo ancora novità sulle date. Restate aggiornati sui nostri canali, Facebook, Twitter, Mastodon ogni tanto, e il sito, importantissimo.
Soprattutto il sito csbruno.org, mi raccomando, se ancora non lo conoscete.
Fateci un giro, anche perché là in un unico luogo è racchiuso un po' tutto quello che facciamo, per cui anche la descrizione dei vari progetti, tutte le interviste che abbiamo fatto con Bruno Neir, e fatevi un giro e diffondete.
Potete trovare anche le nostre riflessioni, i nostri comunicati. Abbiamo di recente appunto fatto uscire una nostra riflessione su quello che è stato Moria, quello che è stato il nostro viaggio a Lesbo. Quindi sì, il sito è proprio quello che siamo noi.
Bene, direi che a questo punto ci salutiamo. Ricordiamo, sostenete la campagna Bruno Non Si Caccia, continuate a sostenere il centro sociale, tutte le sue attività, tutte le sue battaglie politiche, e noi ci rivediamo fra un mese.
A presto!
Ciao!